e vedo sguardi femminili compiaciuti, uno sfregamento di mani, no? Invece negli uomini c'è una certa tensione, qualcuno non è neanche venuto questa mattina, nel dubbio. Allora facciamo così, 10 secondi, chi vuole andare via può andare via e poi iniziamo, per cui l'uomo che non sa, non conosce, è scusato. Bene, penso che tutti sappiate l'argomento che tratterò oggi, che è mogli, amate i vostri mariti. No. In realtà, mariti, amate le vostre mogli, ma questo studio è nato, scaturito dal precedente, di quello di domenica, quando Paolo dice a Tito di fare in modo che le giovani donne imparino ad amare i loro mariti. E oggi, per equilibrare la responsabilità, perché ci siamo focalizzati sul mondo femminile, voglio trattare, aprire una piccola parentesi su quello che riguarda invece l'aspetto di responsabilità per gli uomini, e per questo mi discosto da Tito e vedremo Efesini, perché il quinto capitolo di Efesini tratta appunto questo argomento, e quindi questo è l'argomento specificatamente per gli uomini, anche se, come vedremo, ha un impatto per le donne. Ma prima di arrivare a questo, vorrei andare a Genesi capitolo 2 per gettare un po' le basi per poter capire cosa dobbiamo affrontare nella vita di oggi. Ve lo leggo io, Genesi 2 dal versetto 19, quando Dio crea il creato, insomma, dice: poi Dio, il Signore, disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. E poi il versetto 20 dice: ma per l'uomo non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui. Allora Dio, il Signore, fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò, prese una delle costole di lui e rinchiuse la carne al posto d'essa. Dio, il Signore, con la costola che aveva tolto all'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. L'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna, perché è stata tratta dall'uomo. Quindi abbiamo un episodio che tutti noi conosciamo, che Dio crea un uomo e poi da quell'uomo genera una donna. E inaugura in Genesi 2 quello che Pietro chiama la grazia della vita, cioè un uomo e una donna che si uniscono e condividono la propria esistenza. E in Genesi 2, dal versetto 24, Dio dà un comando: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. Cioè dall'uomo viene generata la donna, fa parte del suo corpo, ma questi due staranno insieme come un unico corpo. E al versetto 25 dice che l'uomo e sua moglie, è interessante, non dice l'uomo e la sua donna, ma la sua moglie, quindi stiamo parlando del matrimonio, erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna. Quindi nel creato Dio ha uno scopo per l'uomo e la donna. E il primo scopo che vediamo è che l'uomo aveva bisogno di un aiuto adatto a lui, o meglio, non è stato creato per essere solo. Non è bene che l'uomo sia solo. Ovviamente ci sono molti altri scopi per i quali il Signore ha creato il matrimonio. Lo ha creato anche ai fini della procreazione, perché Dio dà il comando in Genesi 1: siate fecondi, moltiplicatevi e riempite la terra. In Prima Corinzi 7 troviamo che il disegno di Dio per il matrimonio è anche la purezza morale, perché Paolo scrive: perché è meglio sposarsi che ardere. Quindi il matrimonio è anche una barriera alla caduta morale dell'uomo. Ma nonostante tutto ciò sia vero, è sicuramente il legame, la cellula, e torniamo sempre alla base, dove la relazione, dove si può sperimentare il sentimento di amore più profondo. Amore reciproco tra un uomo e una donna, e nell'andare avanti del tempo, amore per i figli, amore per i nipoti, quindi un senso profondo di legame perfetto tra questo nucleo allargato. Una continua aggiunta di relazioni d'amore sempre più appaganti. Questo era il disegno di Dio. All'inizio abbiamo un rapporto bellissimo che viene riassunto al versetto 25, dice: l'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non si vergognavano. C'è un senso di purezza, di intimità, di profondo amore, rispetto, per il quale non c'era nessun tipo di problema. Ma poi arriviamo al capitolo 3, dove Satana, il serpente, viene e tenta Eva, la invita ovviamente a diffidare di Dio, a fargli credere che in un certo modo Dio non amava così l'umanità, perché gli stava privando di qualcosa di buono. Ed Eva credette alle bugie del diavolo. In Genesi 3,6 dice che vide che l'albero era buono, il frutto dell'albero era buono da mangiare, questa è la concupiscenza della carne, che era bello da vedere, questa è la concupiscenza degli occhi, che l'albero era desiderabile per acquistare saggezza, e questo è l'orgoglio della vita, è alla base di queste problematiche che noi viviamo, le nostre tentazioni. E quindi, stimolata dalla concupiscenza della carne, degli occhi e dall'orgoglio della vita, prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi ed entrambi si accorsero che erano nudi. Fine della perfezione. Non erano nudi fino a un secondo prima? Eppure si accorgono che questa nudità ha un senso di vergogna, è un distacco, un qualcosa che mina fin da subito la loro relazione. E non conosciamo i pensieri esatti che ebbero, ma qualcosa non funzionava già tra Adamo ed Eva. Si sentivano imbarazzanti al punto che unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Quindi si resero conto, come uniche due persone al mondo, che i loro già pensieri, i loro sguardi erano già corrotti e sbagliati a vicenda. E l'abbigliamento nasce in questo momento, non nasce per un'esigenza climatica, per difendersi da un ambiente ostile, anche se poi Dio riveste l'umanità con il sacrificio dell'agnello, dimostrando che l'unica copertura per il peccato sarebbe stato un sacrificio, cioè in definitiva è una prefigurazione del sacrificio di Cristo. Ma da quel momento in poi l'abbigliamento divenne la normale barriera umana alla lussuria e alla vergogna. Se voi foste messi nudi in un ambiente pubblico, quale sentimento sperimentereste? Vergogna, no? E oltremodo, se fosse reciproca, anche sguardi lussuriosi. E quindi abbiamo già un mondo che subito cambia in male, perché c'è vergogna, e oltremodo ci sarà maledizione, perché Dio dice alla donna: io moltiplicherò grandemente le tue pene, i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai i figli. E poi dice, l'abbiamo visto, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Ad Adamo disse: poiché tu hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della vita. Ecco che nasce addirittura un conflitto nel matrimonio. La donna cercherà sempre di essere indipendente dall'uomo, come se lei avesse l'autorità, e cosa che ha fatto cedendo alla tentazione. E il marito, per certi versi, cercherà di dominarla con la forza. E quindi da quel momento nascerà nel matrimonio l'abuso della relazione in entrambe le direzioni. Inoltre leggiamo nei versetti da 17 a 19 che la terra fu maledetta e l'uomo avrebbe dovuto lavorarla con affanno tutti i giorni della sua vita per poter sopravvivere. Quindi è finita il giardino dell'Eden, il posto incantato, la relazione meravigliosa, l'ambiente perfetto, perché ci sono già un sacco di complicazioni. E in aggiunta a ciò, Satana verrà a dare la caccia all'uomo e alla donna, perché dice al versetto 15: io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. E quindi Satana farà di tutto per far crollare questa relazione, perché dà la caccia alla progenie della donna. Quindi il matrimonio è caduto davvero in una situazione disastrosa. E quando arriviamo al capitolo 4, gli impulsi degli esseri umani caduti vengono trasmessi alle generazioni successive, e lo sappiamo attraverso la situazione di Cain e Abele, che danno atto al primo fratricidio, al primo omicidio. E non molto tempo dopo, e l'avevo accennato domenica scorsa, in Genesi troviamo poligamia, adulterio, omosessualità, fornicazioni, stupro, prostituzione, solo in questo libro. Quindi un sacco di problematiche, perché tutta la perfezione è andata perduta. Tutto questo avviene a causa della caduta. Due peccatori che generano altri peccatori e che creano una società maledetta sotto il controllo di Satana. Perciò, esposta a ogni sorta di tentazione e corruzioni, gli uomini e le donne, gli uomini in senso lato, lotteranno per mantenere il significato del matrimonio. Quindi abbiamo il peccato che attaccherà il matrimonio, l'egoismo che attacca il matrimonio, Satana che lo attacca e il mondo che complicherà la situazione. E tutto ciò avrà così tanto successo, con conseguenze talmente tragiche, che basta arrivare al capitolo 6 di Genesi, quando Dio dice: io mi pento di aver creato il genere umano perché partoriscono solo idee malvagie, e lo vuole distruggere attraverso il diluvio. E sappiamo che dal diluvio viene distrutta tutta l'umanità, ad eccezione di Noè, di sua moglie e dei suoi figli, 8 persone che sopravvivono. Ma quando Noè esce dall'arca, scopriamo subito presto che anche lui è un uomo, un peccatore, e che il peccato non si è estinto nel diluvio, ma è sopravvissuto al diluvio perché questi uomini sopravvissuti sono dei peccatori. E così immediatamente si verificano altre perversioni che ho nominato prima e che però si originano dopo il diluvio. Quindi il matrimonio incontra gravissime difficoltà. E lo ripeto, il peccato, l'egoismo, Satana e il mondo o la società attaccheranno questa istituzione. E quindi il matrimonio è in una situazione difficile, anche se Pietro la chiama la grazia della vita. Come può essere la grazia della vita in questo contesto così difficile? E sappiamo, e lo vediamo sotto i nostri occhi, come questa istituzione oggi subisca un attacco, una distruzione costante. E non molti anni fa, forse potevamo guardarci indietro e dire che le persone in qualche maniera onoravano il matrimonio, ma oggi non più. Il matrimonio è diventato addirittura irrilevante per le nuove generazioni. Qualche settimana fa ascoltavo la radio e avevano posto delle domande a dei ragazzi dai 12 ai 14 anni e dicevano: qual è il sogno della tua vita? E le risposte mi hanno fatto ghiacciare il sangue. Una ragazzina, aveva sui 12-13 anni, dice: io mi vedo single, si è definita, con un cane in una bella casa, eccetera, eccetera. Single, senza figli. Cioè, per me, ho detto, pensate che cosa è stato seminato già nelle menti di questi. E tanti andavano in questa direzione. Non tutti, qualcuno invece diceva: ah, io voglio una famiglia, grazie a Dio c'è ancora speranza che le cose possano andare avanti. E quindi c'è, soprattutto nelle nuove generazioni, ma anche nelle nostre generazioni, ormai c'è uno sfascio totale e i nostri coetanei denigrano questo tipo di relazioni. E non ci dobbiamo stupire, perché Paolo, quando scrive a Timoteo, in 1 Timoteo 4:1, dice che lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e dottrine di demoni. Essi vieteranno il matrimonio. Ci siamo. Ti sposi? Ma lascia perdere. Ma guarda, piuttosto è meglio che ti fai 10 anni in galera, che almeno dopo sei libero. Cioè, questa è l'opinione che c'è nel mondo. E sappiamo, e ve l'ho detto semplicemente per quello che riguarda il movimento femminista, che dietro è architettato dal grande regista che vuole che questa cellula cada. E quindi, e l'abbiamo analizzato, che la nostra società sempre di più, cadendo il matrimonio, è una società allo sbando, e non dovremmo sorprenderci se Dio, come in Genesi 6, dovesse dire: io adesso giudicherò nuovamente il mondo. Quindi il matrimonio, la meravigliosa creazione di Dio, la grazia della vita, può essere salvato, può avere ancora una speranza, può resistere a questi attacchi? In un certo senso ancora sì, nonostante tutte le nostre imperfezioni, ma solo se obbediamo e riscopriamo il senso che Dio ci dà per la nostra esistenza. Il matrimonio in Cristo può sopravvivere a questa situazione. E lo ripeto, il matrimonio in Cristo può sopravvivere. E per cui vi invito ad aprire Efesini capitolo 5 e vedremo dal 22 al 33. Efesini 5 dal 22 al 33. E dice: mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Infatti nessuno odia la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la sua Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due diverranno una carne sola. Questo mistero è grande. Dico questo riguardo a Cristo e la Chiesa. Ma d'altronde, anche fra di voi, ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso e altresì la moglie rispetti il marito. Ora, per brevità di tempo, per questioni di tempo, sarebbe stato opportuno partire dal versetto 18, perché Paolo, prima di affrontare il discorso del matrimonio, fa appello a essere ripieni di spirito. È un richiamo a tutta la Chiesa a essere ripieni di spirito, e poi dice, fa appello a parlarsi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. E sarebbe interessante valutare queste... Avevo pensato, ma poi di partire da qua, perché questa è la base per affrontare un matrimonio. Fa appello a persone che siano ripiene di spirito, guidate perciò dalla parola, a persone che sono grate per ciò che hanno, che sembra una banalità, ma non lo è, perché spesso, e forse a cominciare da me, siamo ingrati per ciò che abbiamo. Spesso ci lamentiamo di tante cose. E fa riferimento a persone altruiste, perché dice, prima di dire mogli siete sottomesse, sottomettendovi gli uni gli altri. Come dire, ma se ci sottomettiamo gli uni gli altri, non c'è più una gerarchia? Eppure è così che Dio vuole questa cosa. Per cui la scrittura parla all'uomo di Dio. Questa non è una ricetta di matrimonio per il mondo, è una ricetta di matrimonio, l'indicazione di matrimonio per coloro che sono credenti. La scrittura, sappiamo, non si preoccupa del mondo. E la condizione sana di un credente dovrebbe essere quella di un adoratore gioioso. Abbiamo aperto questa mattina riflettendo su questo. Costantemente grato, che vive rapporti con gli altri di reciproca sottomissione e se sposato gode della ricchezza del matrimonio come grazia della vita. E la settimana scorsa abbiamo parlato delle mogli, e quest'oggi invece ci focalizziamo sui mariti. Ne parlo per portare equilibrio, perché sappiamo che storicamente, e l'abbiamo vissuto e l'abbiamo visto che è vissuto da Genesi 2, che la cosa più difficile da fare nel cammino del cristiano è essere equilibrati. O si pende da destra o si pende a sinistra, o si cade nell'abuso da parte degli uomini o si cade nell'abuso commesso da donne, ed è per questo che il mio obiettivo era riportare una visione di equilibrio. Nel passo di oggi c'è un comandamento semplicissimo che è impossibile da fraintendere. Mariti, amate le vostre mogli. Non ha a che fare con l'autorità, non parla di dominio, niente che riguardi una sottomissione forzata. Definisce semplicemente il normale stato che Dio desidera nel matrimonio. In pratica, un rapporto che vive di amore. Non è una questione da dire siamo in una caserma, qua comando io e te sei il mio schiavo e il mio sottomesso. Non si fa riferimento a questioni di se amore, perciò non è mai offensivo, non si basa sulla prepotenza, non è una sfida a chi è più forte, non è mai duro, non è mai scortese, perciò possiamo parlare di amore. E questo è il più alto e più nobile degli amori che la Bibbia elenca. Sappiamo che il termine amore dalla Bibbia e ha 5 valenze. Maquaia e agapao è quell'amore dettato e determinato dalla volontà che supera tutti gli altri amori, che per sua natura ha di base non è motivata da un interesse personale, è semplicemente un dare. Quindi il compito per i mariti, se vogliamo, è semplice. La responsabilità è amare le loro mogli ed è un comando che Cristo sta dando, non è un'opzione. E deve essere esercitato dal marito. Ed è interessante che Paolo non pone delle condizioni, non dice nulla sulla moglie, non dice amate le vostre mogli se sono amabili, non dice amate a volte le vostre mogli o raramente, dice amate in un senso costante finché in pratica respiriamo o questa relazione per volontà di Dio potrà rimanere in piedi, perché sappiamo che la morte ci separerà. Perciò il comandamento non cambia in funzione della moglie che si ha, perché il comando è generico e dice amate le vostre mogli. E questa è la realtà. Ma cosa intende Paolo quando dice ama tua moglie? E Paolo, per spiegare il senso, usa un esempio, un paragone. E non porta qualche suo amico, non porta qualche precedente biblico, umano, ma fa un termine di paragone estremamente elevato. Versetto 25, proprio come Cristo ha amato la Chiesa. Amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa. Che tipo di amore Cristo ha usato o col quale ha amato e ama la sua Chiesa? Beh, ha dimostrato il suo amore mentre noi eravamo nemici, quando eravamo odiosi, quando eravamo ribelli, miserabili, vili, peccatori. Possiamo aggiungere tutti i termini biblici che identificano gli uomini nella loro bassezza. E guardate che la Chiesa non si è meritato l'amore di Cristo. Non ha fatto qualcosa. Io e anche voi non abbiamo fatto nulla di buono per meritarci questo amore. Il suo è un amore unidirezionale. Ed è un amore nonostante i fallimenti umani. Crisostomo, un padre della Chiesa, vi cito questa sua citazione, dice Cristo ha comprato la sua Chiesa e l'ha portata ai suoi piedi con il suo grande amore, non con minacce né con cose del genere. Allo stesso modo, mariti, comportatevi con le vostre mogli. Crisostomo dei primi secoli dopo Cristo, quindi non è un uomo moderno. E allora la domanda è: come amo mia moglie? Amo mia moglie come Cristo ha amato la Chiesa? Perché questo è il modello, questo è lo schema e niente di meno dovrebbe esistere. Ora dovremmo comprendere storicamente qual è il contesto nel quale Paolo sta parlando. Sta parlando alla gente di Efeso, quindi appartiene alla cultura romana di quel tempo, e secondo la legge romana le donne, anche le mogli, venivano praticamente viste, trattate semplicemente come delle schiave. Erano meno che esseri umani. Catone, scrivendo sul diritto romano, afferma questo: se trovi tua moglie in un atto di infedeltà, puoi ucciderla senza processo. Ma se fosse lei a trovarti infedele, non si azzardi a toccarti con un dito, lei non ha tale diritto. Pensate qual era la cultura di allora. Quindi l'uomo poteva disporre completamente di sua moglie, e lo vediamo i farisei cosa facevano con le loro mogli? Bastava semplicemente che bruciassero una pietanza ed era, veniva considerato come un atto di ripudio, valido per divorziare. Questo era un abuso, ovviamente, che gli uomini commettevano. Questo era il ruolo delle donne nell'antica Roma. E mi fa riflettere anche sul fatto che proprio in questo contesto Paolo dice a Tito: devi insegnare, dovete insegnare alle giovani donne ad amare i loro mariti. Come fai ad amare un tiranno? Pensate quale scontro di cultura. Cioè, noi diciamo viviamo in un mondo difficile, lo è, ma allora non se la passavano mica tanto bene a livello di ideologia. Avevano uno scontro culturale anche non indifferente per quel tempo. Quindi ciò che Paolo sta dicendo è assolutamente scioccante per quel tempo. Mariti, amate le vostre mogli. Ma io devo amare un essere inferiore, perché così era visto. Beh, dice, amatele come Cristo ha amato la Chiesa. Quindi fissa uno standard elevatissimo. E per illustrarvi meglio questo amore, vi do anche Prima Pietro capitolo 3, versetto 7, dove dice che ci offre un approfondimento. Dice: anche voi, mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna. Pensate anche qua, che scontro di cultura, con il riguardo dovuto alla donna, come a un vaso più delicato. Onoratele, poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Ed è interessante, mi ha fatto molto riflettere, che Pietro dice: vivete insieme, ma non vivevano già insieme. Il punto è che spesso si può dormire sotto lo stesso tempo, stesso tetto, anche nello stesso letto, ma a volte abbiamo delle vite separate, siamo degli esseri separati, o quantomeno sconosciuti. Vivere insieme significa conoscersi profondamente. Quindi quest'amore esige riguardo, comprensione, conoscenza reciproca, conoscere le sensibilità, i sentimenti, i bisogni, avere cura. Non si parla di dominio da macio, indipendente e insensibile. Non si fa riferimento all'uso della forza per mantenere il ruolo di marito che Dio ha stabilito. Piuttosto è un modo di vivere che mostra premura, attenzione e anche, laddove applicato, alla fine una conquista di vera autorità. In pratica, il modello biblico: non puoi ferire una donna, un vaso delicato. E come detto, tante volte viviamo insieme, però a volte marito e moglie non si conoscono. A volte, ma cosa pensa tuo marito o tua moglie su questo? Non lo so. Vivete insieme o vi parlate o semplicemente condividete solo alcuni aspetti della vita. E sempre Pietro dice di trattarle come un vaso delicato fa riferimento a una persona che tra i due è più debole. Non più debole intellettualmente, non più debole in termini di saggezza, non più debole in termini di senso spirituale, ma semplicemente in termini di forza fisica. Per disegno di Dio, l'uomo è semplicemente più forte della donna fisicamente. O no? Dimostrato anche oggi nello sport, uomini e donne non possono gareggiare insieme semplicemente perché l'uomo è più forte. Tutto qua. Sarebbe falsata il risultato. Quindi è lui che deve tra i due proteggere, il senso di protezione, e la moglie dovrebbe sentirsi al tempo stesso protetta, dovrebbe sentirsi sicura, vivere sotto l'immagine fiabesca al fianco di un cavaliere che la difende. E poi dice Pietro dice dovresti onorare tua moglie, lo devi fare perché è coerede con te della grazia della vita. In altre parole, la devi trattare come una sorella in fede. Sembra una banalità, ma la devi trattare come se fosse un membro nella comunione dei santi. E a volte potrebbe succedere che in chiesa trattiamo i fratelli meglio del proprio consorte. In chiesa si è in un modo e in casa si assume un altro atteggiamento. A volte si hanno degli atteggiamenti migliori con gli estranei che non con il proprio coniuge. Quindi dobbiamo amare le nostre mogli in modo che esprima il riguardo che si ha per loro, che esprima il loro bisogno di protezione e sicurezza, che esprima la comunione come eredi nel regno di Dio, in modo da sottometterci come ci dovremmo sottomettere a qualsiasi altro credente. Filippesi 2, capitolo 2, nella relazione tra santi dice: avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un solo animo, di un unico sentimento, non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiore a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. E questo lo possiamo applicare anche nel matrimonio. Cioè, queste sono, per i tempi di allora, dei siluri sull'importanza delle persone o sulle autorità stabilite, dove dice, pensate, non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. Ma io stimo gli altri superiori a me stesso, o invece io stimo me stesso superiore agli altri? Cerco il mio proprio interesse o quello di mia moglie o viceversa di mio marito? Quindi questa è la definizione biblica di amore. Dobbiamo amare nel modo in cui Cristo ha amato la Chiesa, e tornando ad Efesini 5 dobbiamo vedere cosa Paolo dice, perché dice al versetto 25 che egli, che Cristo, ha dato se stesso per lei, ha dato la sua vita, ed è lì che inizia. Quindi è un amore altruistico. Perciò il marito pieno di spirito ama sua moglie non per quello che lei può fare per lui, ma per quello che lui può fare per lei. Spesso basta parlare con le persone e ti dicono: ma io amo il mio compagno finché. No. Il finché significa che non è un amore. L'amore non ha un finché. Perché il finché è egoismo. Ah, finché tua moglie ti dà quello che ti va bene, la ami, e il giorno che smette? E in una discussione, parlando con una persona che mi voleva provocare, e fa: ah, ma io sto con mia moglie finché... E gli ho detto: guarda che nella vita le cose cambiano. E lui mi ha attaccato dal punto di vista sessuale, perché tutti invecchiamo o ci possiamo ammalare. E il giorno che cambia questa situazione, che fine fa il tuo rapporto? È determinato solo da un idillio sessuale o no? Quindi nella vita tutto può succedere. E se è tutto basato su un aspetto del perché tu ricevi qualcosa, questo non è un amore, è solo: ah, io sto perché mi conviene quello che tu mi dai. Ma Cristo non ha amato così. E pensate perché il tipo di amore che Dio desidera cerca solo la gioia, la realizzazione, il beneficio spirituale del prossimo, perché Cristo ha amato la Chiesa non per un suo beneficio, ma per il beneficio del suo oggetto. Chi è che ha avuto da guadagnare nel sacrificio di Cristo? Cristo stesso? Non era già in gloria? Non aveva già tutto? tutto ciò che ha fatto l'ha fatto per il bene dell'oggetto, della Chiesa e degli uomini che hanno riconosciuto questa cosa. Ed è così che funziona l'amore. E Filippesi capitolo 2, dal versetto 6, dice che abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Gesù non avrebbe potuto dire, ma ascoltate, ma io sono Dio e devo morire per colpa vostra? Eh no. E addirittura dice, svuotò se stesso prendendo forma di servo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Questo è amore. Ha dato, e guardate, anche il santo migliore di questo mondo non può colmare l'offerta che ci ha dato. Non riceve nulla praticamente in cambio. Quindi Gesù non rivendicò ciò che aveva nella gloria, cioè la sua uguaglianza con Dio. Avrebbe potuto campare chissà quante pretese per dire no, non è giusto, e avrebbe avuto tutte le ragioni. Ma assunse la forma di servo, umiliò se stesso fino alla morte. Un vero amore non è mai tirannia. Un vero amore è sempre sacrificare. Questo è l'amore cristiano. E quindi bisogna trovare ogni modo possibile per dimostrare che il tuo coniuge viene prima di te e tutto si fa per il suo bene. Questo è amore altruista. Giovanni 13 lo definisce. Giovanni 13, versetto 1, parlando di Gesù, dice che avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Sapete in che contesto è scritto qua? È nel contesto dell'ultima cena. Gesù arriva, chi ha lavato i piedi di Gesù? Un disonore, un affronto, se vogliamo, non erano adorabili in quel momento, eppure ci dice, avendo amati i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Gesù non sapeva che c'era un traditore, non sapeva che lo avrebbero abbandonato, e nessuno, pensate, era in un gruppo di orgogliosi, nessuno voleva squalificarsi lavando i piedi dell'altro, e neanche a Gesù. Pensavano loro di essere migliori per una cosa del genere, quando era un normale gesto che veniva compiuto, ma per orgoglio nessuno l'ha fatto. E poiché si sono rifiutati di farlo, Gesù si fece avanti e conosciamo la storia. Lui ha lavato i piedi. E al versetto 34, dopo aver poi spiegato tutto questo, dice: io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutto che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Ecco un senso dell'amore che rinuncia alle proprie pretese, alle proprie diritti e si sacrifica in favore di qualcun altro. E in Giovanni 15, 13 Gesù dice: nessun amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Così inizia l'amore, lavando i piedi a qualcuno che non lo merita. Perché, e Gesù dice, rinuncia alla tua propria vita. In pratica implica una morte a te stesso, ed è questa la chiave del matrimonio, una morte a sé. Paolo scrive le caratteristiche dell'amore in 1 Corinzi 13. Lo descrive dicendo: l'amore è paziente e benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Wow! Quanto siamo lontani da amare. E questo non è un amore umano, è semplicemente un amore divino. E guardate, noi lo possiamo fare. Non è una cosa impossibile, perché Paolo scrive in Romani 5:5: l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Quindi il credente può amare così. Quando uno dice ma io non lo posso fare, è troppo alto per me, è una scusante per dire io non voglio iniziare ad andare in una direzione. Ed è così che un marito deve amare sua moglie. E prima Corinzi 13 non si limita a fatti occasionali, perché diventa uno stile di vita. Quindi, quando un uomo è pieno di spirito, quando è pieno di gioiosa lode per il Signore, quando è caratterizzato da una costante gratitudine, amerà sua moglie abbastanza da sacrificarsi per lei. E questo renderà possibile la richiesta di sottomissione che Cristo o che Dio comanda alle donne di sottomettersi ai propri mariti. Perché chi non si sottometterebbe a un uomo che ama in questa maniera? Ma la morte a se stessi è fondamentale, e questa è una realtà spirituale. Gesù ci chiama a prendere la nostra croce ogni giorno, a essere crocifissi con Cristo. Questo è davvero il punto di partenza. Dobbiamo farla finita con noi stessi a ricercare la nostra gratifica. I matrimoni sono sotto attacco perché sono semplicemente animati dall'egoismo, del pensare a se stessi. Dio chiama ad avere una nuova prospettiva. Non sei tu il centro del mondo, nel matrimonio il centro dell'attenzione è l'altro. Ed deve essere vissuto in ambedue le direzioni. Viviamo in una società che invece induce all'egoismo. Devi trovare i tuoi spazi, le tue soddisfazioni, le tue gratifiche. Il matrimonio fallisce laddove il coniuge viene visto come un ostacolo a tutto quello che frulla per la tua testa. Stiamo insieme finché, come ho detto, mia moglie o il mio coniuge mi dà per realizzare i miei sogni. Questo non è amore. Quando le persone dicono non posso, ma se amo in questa maniera non potrò avere più il mio tempo, i miei svaghi, i miei soldi, beh, nel matrimonio la parola io non deve più esistere, perché noi ci rinunciamo in favore dell'altro. E ovviamente i modi di morire a se stessi sono molteplici, ma quindi prima di tutto, se amerai tua moglie come Cristo ama la Chiesa, sarà un amore sacrificale. E non sto dicendo, e mi rendo conto che in un sermone si dà un principio, come domenica dice, oh mamma mia, qua allora abbiamo bisogno poi di riequilibrarci, e ne discuteremo anche giovedì. Non sto dicendo che il marito debba rinunciare a tutto, perché è sempre una questione di equilibrio nella vita. In secondo luogo, Paolo dice che un amore che purifica. Al versetto 26 dice, per santificarla, dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Quindi non solo devi sacrificarti per lei, ma il marito deve essere lo strumento che Dio usa per santificare la propria moglie. In pratica, deve avere un'azione di separarla dal peccato, il che significa che non devi creare condizioni che possano portare tua moglie a peccare. E lo facciamo spesso, quando facciamo una discussione, se noi gettiamo benzina sul fuoco e a volte tocchiamo dei tasti caldi dove portiamo l'altra persona a peccare. Questo non è santificare il coniuge, questo è indurre a una risposta peccaminosa. Quindi Paolo sta dicendo di santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia. Quindi una cosa gloriosa, una vera bellezza. E la vera bellezza di una donna è la bellezza interiore. Non i vestiti, non il suo aspetto estetico, anche se possono avere la loro valenza, ma la bellezza che è nascosta nel cuore, ne abbiamo parlato giovedì. Proverbi 31:30 dice: la grazia è ingannevole, la bellezza è cosa vana, ma la donna che teme il Signore è quella che sarà lodata. Ecco, puntare al cuore della donna. E se siamo interessati alla vera bellezza, quindi siamo interessati alla vera purezza. Il marito dovrebbe desiderare che la propria moglie sia senza macchia, senza ruga o qualsiasi difetto di natura spirituale. Non vuoi che nulla rovini la bellezza di tua moglie? E la bellezza della moglie è definita al versetto 27 come santa e irreprensibile. Abbiamo parlato tanto di irreprensibile legato all'aspetto del pastore, ma lo stesso dovrebbe essere irreprensibile anche per una moglie, e in questo ci deve essere il lavoro del marito dietro, dove deve usare la parola di Dio per purificarla, perché fa menzione al lavaggio dell'acqua della parola, perché la parola di Dio che ci purifica, non sono delle mie regole che detto in un matrimonio. Cristo ha purificato la sua chiesa lavandola con la parola, e questo è lo stesso ruolo. Come Cristo fa con noi, ci lava attraverso la parola, l'uomo marito lo deve fare nei confronti della moglie. Essere lo strumento di purificazione, usando la parola di Dio per lavare sua moglie in modo che la sua vera bellezza possa essere evidente. Perciò una bella immagine che abbiamo di un marito che è lo strumento santificante della propria moglie. Quindi il sacrificio e la purezza segnano l'amore cristiano, e non ci può essere niente di meno in questo standard. Ma Paolo non ha finito. Dice che dobbiamo amare le nostre mogli non solo in un modo sacrificale e purificante, ma in un modo anche premuroso. Al versetto 28 dice: allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Infatti nessuno odia la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la sua Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. In pratica non siamo più io e te, ma siamo noi, indivisibili, un unico corpo. Devi amare tua moglie, dice, come amare te stesso, perché chi ama la propria moglie, guardate, ama se stesso. Lo fai per il tuo bene, non è, cioè, si riceve, perché se è sacrificale, ma poi si riceve anche di più di quello che si dà, in un certo modo. E quindi se vuoi il meglio per te stesso, ama tua moglie perché sei inseparabile da lei, e la sua contentezza e il suo amore ricambiato saranno la gioia più grande per il marito. Paolo dice: nessuno odia la propria persona, ma la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa con la Chiesa. Quanta nutrimento e quanta cura tenera il Signore continua a fare nella nostra vita. Avrebbe avuto modo di perdere le staffe, la pazienza? Cristo nutre la Chiesa teneramente e non è un despota, non domina con la paura, non è prepotente, ma allo stesso tempo indica la direzione e pretende anche rispetto. La Chiesa non si prende gioco della tenerezza di Gesù. Michele prima ha letto di Prima Corinzi, che durante la Santa Cena alcuni morivano. Lì incominci a quadrare. Oggi diciamo: ma dai, il Signore, dai, lo stesso, ci prendiamo gioco di questa tenerezza? Non è così che si Dobbiamo avere un sano timore e anche un principio di paura, perché il Signore merita questo. Cristo ci ha dato tutte le cose, in Efesini viene detto, rileggetevi a casa Efesini 1, riguardante, pensate quanto nutrimento e quanta cura ci ha dato, perché in Efesini 1 ci viene detto tutto quello che Lui ci ha dato. Dice che ci ha benedetto di ogni benedizione spirituale, ci ha eletti prima della creazione del mondo, ci ha adottato per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli. In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, in Lui siamo stati anche eredi. Pensate quanto Cristo ha fatto per noi. Non è solo una semplice, tra virgolette, salvezza. C'è molto di più. È una cura generosa. Ecco di cosa stiamo parlando. Devi benedire tua moglie, sacrificarti per lei, essere uno strumento purificatore nella sua vita e ricoprirla di tutte le benedizioni possibili. Certo, il matrimonio è difficile, abbiamo tutti le stesse sfide. Come detto, la società ci attacca, Satana viene contro di noi, la nostra stessa carne ci rende le cose difficili. Ma ecco lo schema e la via d'uscita. Ecco cosa ci viene comandato per essere la moglie e essere il marito che Gesù comanda. E abbiamo il potere di farlo. Cosa significa allora prendersi cura della propria moglie e amarla, la propria moglie? Significa assicurarsi che lei abbia tutto ciò che soddisfi i suoi bisogni reali, non necessariamente tutti i suoi desideri. Ovviamente non i desideri futili e stravaganti, ma i suoi bisogni di essere provvisto, di provvedere alle sue necessità, alla sua protezione, a essere accudita e preservata da tutte quelle cose che in un certo modo la farebbero deviare da un cammino infedele a Cristo. Ciò che faresti per te stesso non lo devi fare per meno di, cioè lo devi fare anche per tua moglie, perché sei una sola carne. Nutrire è l'idea di riscaldare con il proprio corpo. Quindi bisogna dare tutto ciò di cui ha bisogno e fornire sicurezza e calore, il calore dell'amore e di un affetto continuo. E lo facciamo, mariti, avendo Cristo come esempio. E al versetto 31 Paolo dà l'ultima definizione di questa caratteristica di questo amore. Dice: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diverranno una carne sola. Citazione di Genesi 2. In pratica una carne sola è indivisibile, inseparabile. Ecco perché Dio odia il divorzio. Ciò che Dio ha unito, l'uomo non deve separarlo. Questo è il tipo di amore che Cristo ha per la sua Chiesa. Romani 8,39 dice che nulla ci separerà dall'amore di Cristo. Quindi dobbiamo amare con lo stesso tipo di amore. È il tipo di amore che ti porta ad abbandonare, pensate, i tuoi più grandi affetti e le tue più grandi sicurezze di padre e madre, e lo facciamo senza peccare, per unirci a qualcuno ed essere una nuova carne, un'unica carne. Il disegno di Dio è che quello deve essere un amore indistruttibile. Così devono amare i mariti le loro mogli. E questa è l'autorità che deve esercitare come marito. Un amore sacrificale, purificatore, premuroso, indistruttibile. E indistruttibile significa fedeltà continua. Come detto, questo non significa che non ci saranno problemi, ed è per quello che il Nuovo Testamento ci dà tanti altri comandi, perché è normale per noi deviare dalla verità. Ora c'è un punto finale che riassume tutto quello che abbiamo detto, ed è al versetto 32, e Paolo fornisce il motivo del perché ha spiegato tutto questo. Ovviamente c'è un motivo affinché uomo e donna possano vivere felici per il proprio benessere, per la loro gioia e soprattutto anche per la gioia dei figli. Perché i figli saranno felici quando vivranno un matrimonio felice, quando l'esempio che marito e moglie danno loro gli dà un contesto di felicità da vivere. Ma c'è qualcosa di più grande da tutto questo. Nel versetto 32 Paolo dice: questo mistero è grande. Cioè, in pratica la parola mistero è un segreto che è ora da rivelare, e poi fa riferimento a: sto parlando di Cristo e della Chiesa. Efesini è il libro che svela il mistero della Chiesa, perché sappiamo che il piano di Dio era per Israele, e quindi Paolo ha usato Cristo e la sua Chiesa come termine di paragone per il matrimonio. E quindi hai la responsabilità non solo della tua gioia, della felicità e quella dei tuoi figli, ma ti viene data al marito la responsabilità di mostrare al mondo la relazione tra Cristo e la sua Chiesa come vissuta nel tuo matrimonio. E questo, come uomini, ci deve fare riflettere tantissimo, perché se non riusciamo a raggiungere quell'obiettivo, abbiamo fallito come cristiani e abbiamo fallito come evangelizzazione nel mondo. Costruire un matrimonio perfetto, secondo come Cristo ha amato la Chiesa, è la più grande testimonianza che possiamo dare al mondo. Una moglie sottomessa, obbediente, che adempia tutte le responsabilità del suo amore per suo marito e i suoi figli. Un marito amorevole che è sacrificale, purificatore, premuroso e fedele. Questa immagine di matrimonio dimostrerà al mondo la stessa relazione che Cristo ha per la Chiesa. Immagino che la domanda alla fine che dobbiamo chiederci è: le persone che si avvicinano al nostro matrimonio possono vedere la relazione tra Cristo e la Chiesa? Perché questa è la finalità di Paolo. Quindi è una chiamata alta. Essere sposati è una vocazione molto alta, ha un senso di missione, mi permettete questo termine. È la grazia della vita. Non si intraprende alla leggera, ma quando lo fai bisogna comprendere che come credente ora ci è stata data la responsabilità di svelare il mistero della relazione tra Cristo e la Chiesa, in modo che il matrimonio non sia solo una realtà meravigliosa, ma sia simbolo dell'opera di Cristo per la sua Chiesa. Questo dovrebbe farci riflettere se il nostro matrimonio lo dimostra. E al versetto 33 Paolo chiude con questa sintesi: ma d'altronde anche fra di voi ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso, e altresì la moglie rispetti il marito. Ciò di cui si parla in un matrimonio non è dominio e sottomissione, che sono le parole che hanno fatto sbilanciato questo rapporto. Stiamo parlando di amore e di rispetto. Semplicemente due termini. E se solo doveste ricordare due termini di questo sermone, ricordatevi amore e rispetto. Su cosa si deve basare un matrimonio? Sull'attrazione fisica? Sul sesso? Sui soldi? Sull'avere delle passioni in comune? Il matrimonio cristiano non si basa su persone perfette e senza difetti. Si basa su persone soddisfatte di ciò che Dio ha unito. E ho scelto la locandina con l'immagine di due persone vecchie per mano, perché quell'immagine penso che rappresenta molto la bellezza di un'unione che sopravvive nel tempo, nonostante tutte le sfide possano esserci. L'amore e il rispetto rendono un matrimonio benedetto ed sarà una meravigliosa testimonianza di Cristo e della sua Chiesa. La società che ci circonda è molto lontana da tutto ciò. Tutto è egoismo, tutto è gratificazione, e gran parte della gratificazione senza alcuna responsabilità. Che la Chiesa possa avere matrimoni virtuosi, visibili per purezza e gioia. Questa deve essere la nostra preghiera. Come posso applicare adesso questo sermone? Chiediamoci se ogni cosa che facciamo c'è amore e c'è rispetto. Se sì, possiamo continuare a farla, altrimenti è un campanello d'allarme che ci, che ci indica che siamo in una direzione sbagliata e ad allontanarci da quella cosa. Ricerchiamo perciò amore e rispetto gli uni per gli altri, perché questo onorerà il nome di Dio. Preghiamo. Signore, anche oggi abbiamo visto la tua parola, abbiamo parlato di matrimoni, abbiamo però compreso più che altro, e questo paragone ci serve, di Cristo e della sua Chiesa, che tutti noi possiamo avere durante le nostre giornate sempre questa cosa, questa idea in mente, perché nel momento in cui perdiamo di vista questo paragone, ovviamente corriamo il rischio di cadere. Eppure, Signore, queste indicazioni possono rendere la gioia completa sia per il marito che per la moglie, oltre che per i figli. E ovviamente, come abbiamo visto, la grande responsabilità che il nostro matrimonio possa essere un motivo di annuncio del Vangelo per un mondo caduto. Signore, che la Chiesa possa, non solo questa Chiesa, possa riscoprire il valore di questo matrimonio. E Signore, sappiamo che ormai anche nella Chiesa ci sono matrimoni che non reggono agli attacchi. Signore, che noi possiamo pensare ai nostri, Signore, e possiamo anche istruire i giovani, perché siamo partiti da lì, da vecchi che parlano ai giovani e li istruiscono a seguire queste indicazioni. Non ricette umane, ma un'indicazione divina di qual è la tua volontà. Signore, aiutaci ad avere matrimoni sempre più appaganti, sempre più benedetti, Signore, perché guidati dalla tua parola. Grazie, Signore, per questo tempo, questa mattina, in Cristo Gesù. Amen.